anche di ringraziamento per quello che ho potuto fare. Sì, vi incoraggio a voi, ci sosteniamo sicuramente, perché è un percorso abbastanza impegnativo. E altri che si vogliono aggiungere, anche soltanto per ascoltare, soltanto, perché poi non ascolta e poi fa suoi. Veniamo a noi questa mattina, è proprio di scuola, vogliamo parlare proprio, perché quando si va a scuola, quando ci andavamo noi, il millennio scorso, o comunque in qualsiasi circostanza di insegnamento, quando si espone un argomento, un concetto, ci si focalizza in qualcosa di particolare e quindi l'insegnante, un bravo insegnante, mette più enfasi su alcune cose piuttosto che su altre ritenute più marginali, proprio per assicurarsi che quel concetto base venga ben compreso, sia chiaro. E magari ecco, tralasciare un po' il resto che è un po' da contorno. Quindi si fanno delle premesse, quelle introduzioni, si usano esempi, immagini, aneddoti, e alla fine si diventa schietti, decisi, concisi, si riepiloga quell'argomento proprio per assicurarsi che sia ben compreso. Stamattina abbiamo la parola in Galati, capitolo 5, e leggeremo dai versi 7 a 12. Quindi Galati 5, da 7 a 12, che così dice: voi correvate bene, chi vi ha fermati perché non ubbidiate alla verità? Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Riguardo a voi, io ho questa fiducia nel Signore che non la penserete diversamente, ma colui che vi turba ne subirà la condanna, chiunque egli sia. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Lo scandalo della croce sarebbe allora tolto via. Si facciano pure virare quelli che vi turbano. Così ho intitolato questo messaggio, comprensioni da assicurare. Vedremo quattro punti che sono gli avvertimenti, la fiducia, ragionamenti e lo sfogo. Continuiamo un po' da dove ci siamo lasciati la scorsa volta, è passato più di un mese. Questa lettera che ci ha accompagnato un po' in queste settimane, una lettera che abbiamo visto essere piena di insegnamenti sulla nuova via, così come la chiamavano le persone di quell'epoca, questi credenti della Galazia che dovevano perseguire quegli insegnamenti basati essenzialmente sul nuovo patto, certo, ma che attinge in qualche modo anche dal vecchio patto, facendo attenzione proprio a non trascinarsi quegli insegnamenti, o meglio, quei riti, quelle tradizioni che non avevano più senso ormai, perché c'è il nuovo patto. Soprattutto se vengono insegnati come necessari, come importanti, fondamentali per corredare quello che è l'insegnamento del nuovo patto, per essere che cosa? Per essere più cristiani, per essere più attendibili a Dio, avere più il suo favore. Abbiamo detto le scorse volte che Paolo accusava questi giudaizzanti che infondevano questi insegnamenti sbagliati alla fine, quali l'osservanza della legge per essere giustificati e per ultimo la circoncisione, su cui ci soffermeremo un po' più stamattina. Ma per comprendere un po' meglio il contesto e da dove ci siamo lasciati la scorsa volta, rileggiamo il brano subito antecedente, no? Ai versetti di questa mattina. Quindi rimanendo sul capitolo 5 leggeremo i primi 6 versi. Cristo ci ha liberato perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Poiché quanto a noi è in spirito per fede che aspettiamo la speranza della giustizia. Infatti in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione, quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Così il brano di stamattina assistiamo a una progressione sull'insegnamento che Paolo sta portando avanti, lo leggiamo già da alcuni capitoli di questa lettera, ma è arrivato adesso un momento, una fase conclusiva, più incisiva, anche se poi nel capitolo successivo riprende questo argomento, anche se però più per un discorso riepilogativo. E così iniziamo dal primo punto, quello degli avvertimenti, rileggiamo insieme i versi 7 a 9. Voi correvate bene, chi vi ha fermati perché non obbediate alla verità? Una tale persuasione non viene da quello che vi chiama, un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. E così inizia con un avvertimento. Non è il primo che fa. Rileggiamo al capitolo 3, i primi tre versi. O galla di insensati, chi vi ha ammaliati? Voi, davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso? Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Qualche tempo fa abbiamo considerato questo voltafaccia, praticamente, da parte di questi credenti, che Paolo poteva dire praticamente: che vi è successo? Non vi riconosco più. Paolo torna a mettere in evidenza a quale pericolo erano esposti, perché i giudaizzanti, o chi per loro, li stavano persuadendo con insegnamenti che non venivano da quello che lui definisce, da Paolo definisce colui che vi chiama, cioè Dio. Avevano un'altra origine. Allora ecco che da una corsa, qui parla di correre, che fa pensare a un movimento, a dinamica, si rischia di fermarsi, di rimanere impantanati, immobili. La Chiesa di Cristo si deve muovere, deve essere dinamica, attiva. E quando Paolo parla del premio di fine gara, dice necessariamente devi correre. Nessuno riceve un premio andando piano o addirittura rimanendo fermo. Qui c'è un atleta che ce lo può confermare. Rileggiamo quel famoso passo che a cui si riferisce Paolo, in 1 Corinzi 9, 24. Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Obbedire alla verità significa muoversi, e ovviamente muoversi verso la giusta direzione. Se c'è una menzogna, se non c'è la verità, si rimane fermi, o peggio, si corre verso un'altra direzione, quella sbagliata. Allora questo è un monito a prendere in considerazione individualmente, ma anche come Chiesa. C'è una responsabilità doppia qui. E come avviene questo? Come avviene questo insinuarsi, no, di questa menzogna, questa mancanza di verità da un'altra fonte? E avviene tutto insieme? No. Il diavolo agisce un po' per volta, in modo subdolo, infimo, con pazienza, ma anche con costanza, quando trona il terreno fertile fa il suo bel lavoro. Allora ecco che il lievito, che in una piccolissima misura, quasi invisibile, fa crescere, mischiato con la pasta, la fa crescere in modo spropositato e fa un gran lavoro. Ricordate che già Gesù usò questa similitudine? Leggiamo il brano Matteo 16, versetto 6, e Gesù disse loro: guardatevi bene dal lievito dei farisei e dei sadducei. Se poi vi ricordate, in quel contesto i discepoli avevano capito fischi per fiasche, quindi pensavano di andare a comprare il pane. Vabbè, quindi non era qualcosa sempre di particolarmente intuibile, ma adesso lo sappiamo cosa vuole intendere il Signore Gesù. Passiamo al secondo punto, quello della fiducia, e rileggiamo il verso 10. Riguardo a voi, io ho questa fiducia nel Signore, che non la penserete diversamente, ma colui che vi turba ne subirà la condanna, chiunque egli sia. E la fiducia è un aspetto importante nell'insegnamento, e abbiamo diversi insegnanti qua, lo sanno bene. Quando l'insegnante dà fiducia allo studente, è in qualche modo per incoraggiarlo, per farlo partecipe, per renderlo responsabile di quello che si sta insegnando, perché possa farlo suo e possa poi applicarlo. Anche se qui Paolo la fiducia, più che riporla agli uditori, la ripone saggiamente in Dio. Sono cose spirituali che soltanto chi è da Dio sa e può comprendere. O o almeno quelle cose che comprende hanno il giusto effetto sulla persona, perché le fa sue. E come figli di Dio siamo chiamati non solo ad ascoltare nozioni da parte di Dio e a farle nostre, ma anche metterle in pratica, come ci ricorda Giacomo, no? Dio interviene in noi per farci comprendere le cose sue. E Paolo aveva questa fiducia e lui, dal canto suo, era convinto di parlare da parte di Dio. Vuoi per gli insegnamenti già ricevuti, quindi stava trasmettendo, e poi soprattutto per il fatto che lui scriveva questa epistola, così come tutte le altre, perché era ispirato da Dio. Coloro che sono suoi, nessuno alla fine può dissuaderli in modo catastrofico. Possono avere delle deviazioni, possono subire degli insegnamenti che possono essere fuorvianti, ma sono suoi, sono del Signore che ci ha comprati a caro prezzo. Infatti Paolo altrove dice in Romani, versetto 8, 38-39, infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Cosa succederà invece a colui che vuole distogliere questi insegnamenti da parte di Dio? Beh, qui Paolo è chiaro, parla di condanna, la condanna per chiunque lo faccia. Abbiamo già trovato questi disturbatori all'inizio dell'epistola, no? Se vi ricordate, al capitolo primo, versetti 6 e 7, mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Passiamo al terzo punto, quello dei ragionamenti, e rileggiamo insieme il versetto 11. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Lo scandalo della croce sarebbe allora tolto via. E quello del ragionamento è un altro aspetto efficace dell'insegnamento. Mettere in condizione l'uditore, lo studente, l'alunno, il discepolo, ad arrivarci da solo a certe verità, certe conclusioni. Elaborare perché possa arrivare a un certo risultato da solo. Quindi qui Paolo mette in condizioni Galate di analizzare la propria condizione. Qui allude ad un'accusa nei suoi confronti, in quanto giudeo, di predicare la circoncisione, ancora la circoncisione. Leggiamo un brano che si trova in Atti, al capitolo 16, versetto 3. Paolo volle che egli partisse con lui, perciò lo prese e lo circoncise a causa dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. Si parla di Timoteo, un contesto particolare. Paolo stava evangelizzando dei giudei, e proprio per non alimentare delle inutili polemiche e creare inutili opposizioni, decise di far circoncidere Timoteo, perché era sì di padre greco, ma la madre era giudaica. Tanto a lui non avrebbe cambiato nulla, a Paolo, ma neanche a Timoteo, benché si doveva sottoporre a un intervento un po' particolare. Quindi non stava affrontando un problema dottrinale in quel contesto, ma solo rispettare alla fine una tradizione che gli avrebbe permesso in qualche modo di rendere un ambiente più tranquillo, fatto prevalentemente di giudei. E così non poteva essere contrastato o ripreso per quel motivo lì. E succede spesso anche a noi, no? Come ti stanno col fucile puntato quando predichi il Vangelo e qualcuno potrebbe obiettare per qualche tua sbavatura mal documentata, vero? Poi se hanno ragione, se hanno ragione un altro paio di maniche. Quindi questa ipotesi, no? Da parte dei giudaizzanti della Galazia o qualcuno di loro deve strumentalizzare questa informazione che in qualche modo poteva essere gli arrivata. Quindi, come dire, perché tu non predichi la circoncisione quando in quel contesto lì hai fatto circoncidere Timoteo? Ma era un contesto diverso da quello che stavo analizzando qui. Quindi, tornando a Paolo, Paolo dice: se facessi come i giudaizzanti, perché sarei perseguitato da loro? Se non creassi il loro disturbo, perché ce l'avrebbero tanto con me? Ragionate. Ma siccome lui non fa questo, non l'ha mai fatto, ecco che se l'è vista brutta diverse volte, proprio perché lui contrastava questi giudaizzanti, questi giudei, un po' in modo particolare. Leggiamo cosa dice di lui in merito alle sue persecuzioni. Prima Corinzi, al capitolo 11, 24-28, fa un elenco. Leggiamo. Dai giudei, 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, spesso in viaggio, in pericolo su fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in fatica e in pene, spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. Oltre a tutto il resto, sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. E vi posso garantire che non è facile, già per uno. Ma Paolo sentiva questo peso, sentiva queste responsabilità. Ma vedete quindi che vita che ha trascorso. E quando in questo brano leggiamo dall'inizio, al versetto 24, dai giudei, il suo stesso popolo, i suoi parenti più o meno lontani. Così che se lui avesse predicato, ad esempio, la giustificazione per la legge, a cosa servirebbe la predicazione della croce? Invece lui, che lui chiama scandalo, espressione già riportata in Romani 9, versetto 33, come scritto: ecco, io metto in Sion un sasso d'inciampo, una pietra di scandalo, ma chi crede in lui non sarà deluso, espressione a sua volta ripresa da Isaia. Perché per i giudei e per i pagani è così: un salvatore crocifisso, un eroe apparentemente sconfitto, che scandalo. Allora in quel caso la croce sarebbe stata annichilita, tolta via. Ma ringraziamo Dio per quella croce e perché viene predicata quella croce. Così passiamo al quarto punto, quello dello sfogo, rileggiamo insieme il versetto 12. Si facciano pure virare quelli che vi turbano. E qui mi sembra di vedere proprio un insegnante che dopo aver parlato tanto di un argomento dice: beh, sentite, non so più come spiegarvelo se non l'avete capito adesso. E lui, ecco che Paolo usa ironia, anche umorismo direi qua, proprio per esagerare. Vuole esagerare questi che si sentono così a posto con Dio, con questa circoncisione, con la legge, ma proprio se vogliono fare un lavoro fatto bene tagliassero tutto, così stanno a posto. E guardate che i giudei, specialmente i farisei, i sadducei, i capi sacerdoti, tutta quella gente lì, da come leggiamo nei Vangeli, no? Leggiamo il Vangelo di Luca, negli studi, nelle case, loro erano i primi ad esagerare. Estremizzavano gli insegnamenti della legge fino ad arrivare ad un'esasperazione. Un legalismo arido e sterile, volto solo a fare bella figura alla fine. Anticipiamo il brano che troviamo più avanti, al capitolo 6 di questa epistola, versetti 12 e 13. Tutti coloro che vogliono fare bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere, e ciò a solo fine di non essere perseguitati a causa della croce di Cristo, poiché neppure loro che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare della vostra carne. Gesù condannava tutto questo, perché con queste esagerazioni rimanevano distanti da reali, genuini, primordiali insegnamenti della legge. Ne perdevano il senso, l'utilità, il vero insegnamento e così anche il favore di Dio, alla fine. Leggiamo come Gesù replica tutto questo in Matteo 23, 23, Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell'aneto e del comino e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Così, Paolo era stato chiamato ad insegnare, istruire, dare l'esempio, prodigarsi per tutte quelle chiese che aveva fondato o che in qualche modo era entrato in contatto. Leggiamo in 2 Timoteo, capitolo 1, versetti 9 a 11. Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità e che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo, in vista del quale sono stato costituito araldo, apostolo e dottore. E dal brano che abbiamo visto prima, in Prima Corinzi, è anche a costo della morte. Il Signore l'ha risparmiato in tante occasioni perché aveva un piano per lui. Doveva continuare, malgrado tutte queste persecuzioni, queste difficoltà, a portare avanti il ministero di insegnamento. Stamattina qui forse non siamo chiamati tutti quanti ad insegnare, no? A svolgere questo compito, ma è proprio così? Forse non tutti abbiamo un dono di insegnamento, così come lo descrive la parola, ma di fatto lo facciamo. Lo facciamo con i nostri fatti, i nostri gesti, le nostre azioni, in una parola sola, la nostra testimonianza, no? Che magari ha anche una valenza maggiore di tante parole che possiamo spendere per insegnare. La domanda è: cosa vogliamo insegnare perché sia ben chiaro? Cosa ci preme di più? Il nostro personale punto di vista? Le nostre convinzioni? Imporle in qualche modo senza ascoltare gli altri? O vogliamo insegnare altro? Da parte di Dio magari, no? In un modo salubre, sano, come li vuole. Che il Signore ci aiuti a considerare le giuste priorità nella nostra vita e insegnarle nel modo giusto agli altri. Così ci lasciamo con un brano che si trova sempre in 2 Timoteo, capitolo 2, versetti 1 e 2. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che in Cristo Gesù e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Vogliamo pregare. Signore, tu sapevi ben trasmettere l'insegnamento, l'hai fatto su questa terra per quegli anni che hai vissuto qui, hai dato l'esempio, tante parabole, similitudini per far ben comprendere concetti fondamentali sul tuo regno, sulla tua vita, sul rapporto verso gli altri. Così Paolo si prodigava ad insegnare ancora fino all'ultimo istante della propria vita, in carcere, in catene, non si risparmiava, malgrado tutti i pericoli a cui era esposto. E così anche noi, Signore, vogliamo prendere questi esempi per parlare di Te, delle cose Tue, far ben comprenderle, essere opportuni nell'insegnamento, saper trasmettere nel modo giusto alle persone giuste. Vogliamo prendere questi esempi per imparare sempre di più a ciò a cui siamo chiamati. Essere quella luce, portare la buona novella, con quelle parole, Signore, che sono utili, sono opportune nel modo giusto. Insegnaci a farlo, Signore, mettiamo davanti a Te le nostre difficoltà, i nostri limiti, perché Tu possa sciogliere per noi. Nel nome del Santo. Amen.